Grazie, caro sottosegretario, caro onorevole Giulio, cari amici. Ho fissato in qualche paginetta dove ho scritto caratteri molto grossi, quindi non sarà una riflessione lunghissima, appunto una riflessione sul tema ambizioso, i corpi civili di pace alla luce della Costituzione e del diritto internazionale dei diritti umani. Questi corpi civili di pace hanno fatto il loro ingresso nell'ordinamento giuridico e nell'apparato funzionale della Repubblica Italiana in virtù di atti normativi nei quali figura un'espressione piuttosto inconsuete per il vocabolario del diritto, della diplomazia e della stessa politica ufficiale: non violenza, difesa non armata, famiglia umana, fratellanza, difensori dei diritti umani, lottare per i diritti umani. Cito da strumenti giuridici che riguardano il nostro tema. Fino a ieri l'habitat semantico di queste parole era quello dell'etica e della militanza, del volontariato e delle organizzazioni solidariste in società civile. Oggi queste categorie concettuali, a partire dalla non violenza, sono recepite dallo Ius Positum e consentono di dire che se il diritto e l'eguale dignità sono salvaguardati senza discriminazioni e distinzioni, di conseguenza la non violenza intesa come metodo politico può costituire una via realistica per superare i conflitti armati. In questa prospettiva è importante che si riconosca sempre di più non il diritto della forza, ma la forza del diritto. Questa riflessione non è mia, ma si trova nel messaggio per la giornata mondiale della pace del 1° gennaio di quest'anno a firma di Papa Francesco. Appunto un messaggio dove Francesco argomenta, e cito ancora, che la non violenza è un metodo politico fondato sul primato del diritto. Quanto sta avvenendo in relazione ai CCP è dunque frutto del passaggio dall'etica alla norma giuridica, o anche dalla anomia alla formale istituzionalizzazione, come dire, dall'utopia al realismo dell'agire politico, un passaggio di rilevante importanza per favorire la liberazione della mente dai determinismi bellicistici della realpolitik e della geopolitica, che sono tornati piuttosto molto in voga. Insomma, un passo avanti importante sulla via istituzionale alla pace. Questa espressione, la via istituzionale alla pace, sarebbe piaciuta molto all'indimenticabile Ernesto Balducci. L'inizio della sperimentazione ufficiale del CCP assume in Italia un rilievo tutto particolare, sia perché il nostro paese può vantare significative esperienze già realizzate dal volontariato e dall'associazionismo, pionieri, sia perché il concreto avvio, come ha ricordato il professore Mascia, si realizza in una circostanza che vale la pena sottolineare, cioè l'avvenuta approvazione a Ginevra, a New York, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della dichiarazione sul diritto alla pace. Un atto delle Nazioni Unite che ha visto un impegno molto significativo importante della società civile italiana. Allora, la piattaforma legislativa riguardante i corpi civili di pace, che come vedremo più avanti tra poco, è di alto profilo costituzionale e internazionale, si compone di seguenti atti normativi. Io li metto insieme perché fanno sistema. La legge del 27 dicembre 2013, la legge di stabilità del 2014, articolo 1,253, ormai mitico insomma. Poi la legge dell'11 agosto 2014, numero 125, portante su disciplina generale della cooperazione internazionale allo sviluppo. Il decreto del 7 maggio 2015 del ministro decreto interministeriale, insomma, portante sull'organizzazione del contingente dei corpi civili di pace. La legge del 6 giugno 2016, delega al governo per la riforma del terzo settore, il sociale e il servizio civile universale, la legge quadro, già toccata con grande efficacia dal sottosegretario, la legge quadro del luglio 2016 sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Ripeto, questi atti legislativi sono tra loro interconnessi e quindi per capire bene quanto sta avviandosi la sperimentazione, insomma, trova una base legale, la mitica legal basis, molto forte. L'articolo 1, parto dall'articolo 1 della legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, che inizia quasi a volere, insomma, mettere lì in un cantuccio, al di fuori dei casi in cui agli articoli 78 e 87, nono comma della Costituzione, la partecipazione delle forze armate, delle forze di polizia d'ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali, istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, eccetera, eccetera, è consentita in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale. Qua c'è tutto l'Olimpo della normativa interessante, il nostro tema. I tre commi di cui consta questo articolo, quindi mi sto soffermando in particolare su questa legge, la legge quadro sulla missione internazionale, i tre commi sono densi di sostanza e chiari quanto espressione letterale. L'ancoraggio è a fonti giuridiche di alta precettività. Nel comma che abbiamo appena letto sono indicati sul piano di parità formale. Può sembrare una forte provocazione, però stando alla lettera è così. Sul piano di parità formale, i soggetti delle missioni internazionali, soggetti delle missioni, non anche dei progetti, progettini, eccetera, delle missioni, forze armate, forze di polizia, eccetera, corpi civili di pace. Il parco delle fonti giuridiche esplicitamente richiamate è ricco e diversificato. Per il diritto interno è agli articoli 11, 78, 87, come dicevo prima, della Costituzione, con implicita enfasi sull'articolo 11 per l'ordinamento internazionale e a tutta quella serie di capitoli del diritto internazionale. Fonti internazionali, qui diritto internazionale generale, diritto internazionale dei diritti umani, diritto internazionale umanitario, diritto penale internazionale, da interpretare in base al principio di gerarchia delle fonti. Il diritto internazionale dei diritti umani è il nucleo costituzionale o supercostituzionale del diritto internazionale generale. Qui dobbiamo essere molto accorti anche nel dare l'interpretazione di questa parte della legge. E salto, vado molto velocemente, c'è il secondo comma dell'articolo 1 che è confermativo dell'aggancio a questa forte base legale, il terzo comma contiene l'approccio di genere e quindi anche quello molto specifico. Non mi soffermo, quindi l'approccio complessivo della piattaforma legislativa è di chiaro segno multilateralista, attenzione, se andiamo a leggere poi queste varie fonti, le varie leggi, eccetera, c'è un riferimento a Nazioni Unite, Unione Europea, eccetera, quindi è di chiaro segno multilateralista per l'agenda della politica estera da realizzare primariamente nel quadro delle legittime organizzazioni internazionali. Le istituzioni nominativamente evocate, dicevo prima, sono le Nazioni Unite e l'Unione Europea, come dire l'alfa e l'omega dell'orizzonte multilateralista e sopranazionale, fissato in termini generali dall'articolo 11 della Costituzione. Risulta evidente la saldatura dell'ordinamento interno con le fonti supercostituzionali, diciamo di ius cogens, dell'ordinamento italiano. Chiaramente qui do in queste paginette con l'interpretazione sulle modalità del processo decisionale per le missioni. In genere nella legge appunto del 2016 il riferimento quanto a modalità decisionali si riferisce all'impiego del militare. Per i corpi civili bisogna fare riferimento ad altri strumenti legislativi. Però sono medesimi i parametri di legalità per le forze armate, forze di polizia e i corpi civili di pace. La legalità forte è buona, bisogna avere il coraggio di dire che c'è una legalità buona, umana. Dal punto di vista giuridico formale, marcare l'alto profilo della nuova piattaforma legislativa e dunque questo duplice ancoraggio alla Costituzione e al diritto internazionale. È il caso di ricordare, appunto con riferimento a queste fonti internazionali, che la guerra tradizionalmente intesa, classicamente intesa, è proscritta dal vigente diritto internazionale. A conferma sta tra l'altro di questa proscrizione, quindi molti conflitti che sono in atto, anche magari con qualche cartello siglato da organizzazioni internazionali, sono fuori legalità ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani. A conferma che la guerra è proscritta, non l'uso del militare, attenzione, la guerra proscritta dal vigente diritto internazionale sta all'articolo 5 del patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dall'Italia nel 1977, quale prevede per circostanze eccezionali gli stati d'eccezione che possono essere temporaneamente sospese alcune garanzie di diritti fondamentali, ma non in particolare il diritto alla vita. Ora, le guerre sono il contrario, mi pare, del diritto alla vita. Allora, usando la tecnica ermeneutica del combinato disposto, poi voglio in questo periodo anche questo, risulta evidente il carattere di organicità della piattaforma in esame, insomma il fare sistema per la messa a regime della materia. Il filo rosso che la attraversa, mi avvio a concludere, è l'inscindibile binomio pace e diritti umani, il cui contenuto si riassume nel riconoscere la centralità della persona umana, della sua dimensione individuale e collettiva, così recita la legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, nel conformarsi al principio secondo cui il riconoscimento della dignità di tutti i membri della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, dichiarazione universale, nel dare seguito al principio secondo cui tutti, cito, tutti hanno il diritto individualmente in associazione con altri di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale. È l'articolo 1 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani. Anche questo articolo letteralmente citato nel preambolo del decreto interministeriale del 2015. I corpi civili di pace, ripeto, godono di una base legittimante molto forte, non soltanto in ragione, come prima sottolineato, del consensuale innervamento della loro base legale nel diritto costituzionale e nel diritto internazionale, ma anche perché trovano, per così dire, ospitalità strutturale, diremmo anche sono messi a regime prima ancora che inizi la sperimentazione, nella importante legge quadro del 2016, così segnalata dal nostro sottosegretario che mi ha preceduto nel cogliere la portata strategica di questa legge, dove ha avuto un ruolo importante anche Giulio Marconi. Il profilo, mi avvio veramente a chiudere, dico la mia su come vedo il profilo identitario del personale dei corpi civili di pace, e ritengo utile distinguere tra sperimentazione e istituzione dei CCP. Allora, l'istituzione, diciamo, l'esperimentazione viene istituita dal famoso comma della legge di bilancio per il 2014. La istituzione, qui distinguiamo sperimentazione e istituzione, è fissata dalla legge quadro, la legge strategica. Quindi teniamo a mente questa distinzione importante che aumenta la responsabilità anche di noi nel fare, nel procedere in questo corso di formazione. Riassumo in un minuto soltanto la parte finale. I corpi civili di pace sono una preziosa risorsa per un'Italia che voglia proporsi sul piano internazionale con un po' di coraggio come attore civile, che sa usare soft power, potere della persuasione, del dialogo, della non violenza, eccetera. I corpi civili di pace sono una preziosa risorsa. Quindi non vorrei dire ora una espressione che mette in allarme, eccetera, ma mettendo insieme l'articolo 11 della Costituzione, con tutta la normativa internazionale richiamata, con queste leggi, decreti interni, eccetera, quella dell'Italia dovrebbe essere una politica estera di neutralità attiva. Poi neutralità attiva non significa fare Ponzio Pilato, eccetera. Neutralità attiva significa partecipare attivamente al funzionamento delle organizzazioni internazionali, all'affermazione del diritto internazionale, a lottare contro il ritorno indietro, chi rima indietro in nome dei muri, dei nazionalismi, dei sovranismi. Cioè qua bisogna sferrare un'offensiva di universalismo, tenendo bene a mente che i corpi civili di pace rappresentano il paese, come le altre missioni. Questo è il punto veramente emozionante, rappresentano il paese nella sua aspirazione, nella sua tensione universalista, di servizio ai bisogni reali di tutti i membri della famiglia umana. E su questo vi ringrazio per la pazienza.